Allora, la settimana prossima, mercoledì e giovedì, avremo un ospite, quindi ci sarà la riunione sempre alle 8 come sempre, però non ci sarà lo studio in Galati, sarà per quello dopo, ma la scuola ministeriale ci sarà alle 7. Okay? Avremo una sorella che è stata missionaria in India per tanti anni e quindi lei verrà a condividere con noi la sua esperienza. Lei lavora come evangelista in India e quindi mercoledì voglio incoraggiarvi di portare persone che non conoscono il Signore, perché questo sarà là un dono per evangelizzare le persone. E poi giovedì avremo una riunione più fra di noi, diciamo, e pregheremo per chi non ha ricevuto il battesimo Spirito Santo. Ok? Quindi la settimana prossima, mercoledì e giovedì. All right. Allora, Galati capitolo 3. Anche io voglio pregare prima di cominciare. Signore, vogliamo ringraziarti perché abbiamo potuto venire qua, Signore, che siamo in salute. Signore, darci la forza, magari siamo stanchi della giornata, Signore, di affanni di questo giorno, darci la forza, darci vigore anche mentale, Signore, di apprendere la Tua parola. Guidaci, Signore, parla, Signore, nel profondo dei nostri cuori, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, la settimana scorsa abbiamo concluso in versetto 9, perciò coloro che si fondono sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. E abbiamo visto che la benedizione di Dio nel vecchio patto era dipendente, come ha detto anche Mark prima, sulla nostra ubbidienza alla legge. Dio ha detto, se voi ubbidirete la mia legge, io vi benedirò. Ma se non ubbidirete la mia legge, io vi maledirò. E vedremo tra un minuto alcune di queste promesse e maledizioni che Dio ha dato nella sua legge. Ma qui Paolo dice che chi fonda la sua vita sulla fede è benedetto con fedele Abramo. Abbiamo visto che Abramo credette in Dio e fu imputato come giustizia, o lui fu dichiarato giusto. Non per opere della legge, perché, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, e vedremo questa sera, la legge ancora doveva venire. 430 anni dopo Abramo c'era Mosè. Tante volte noi pensiamo tutto il Vecchio Testamento è la legge, ma non è così. Il nuovo patto, di cui ha parlato anche Mark, è iniziato con Abramo prima della legge. E vedremo che il primo patto veramente è il nuovo patto, il patto della grazia. E quindi le benedizioni nella nostra vita vengono nella nostra vita perché noi crediamo Dio. E unicamente per questo. Non è una cosa che noi dobbiamo guadagnare attraverso le opere della legge. Come Abramo dobbiamo solo credere Dio. Dio, tu hai detto così, io ci credo. E noi possiamo avere la benedizione di Dio. Sono dipendente sulla nostra fede in quello che Cristo ha fatto. In versetto 10 Paolo, ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. Anche qui Paolo usa parole fortissimo. Se la tua vita e se il tuo rapporto con Dio è fondato sulla legge, tu sei maledetto. Sono parole pesanti, no? Ma è quello che Paolo dice qua. Tu sei maledetto. Perché? Perché la richiesta della legge è un'obbedienza assoluta e perfetta. E lo vediamo anche in Deuteronomio. Qui Paolo cita Deuteronomio 27-26, e quindi andiamo là. Potete vedere quel versetto là, dove Dio ha dato la legge a Mosè, il popolo di Dio. Deuteronomio 20, cosa ho detto? 27, versetto 26, l'ultimo versetto. Tutti questi maledizioni, tante volte noi vediamo le benedizioni, no? Ma ci sono anche maledizioni nella Bibbia. Non troviamo mai, avete mai visto quelle scatole piene di bigliettini? Qualcuno ce l'ha in casa? Seme, come è titolato? Seme dello, buon seme, buon seme. Avete mai tirato fuori uno che dice maledetto? Sono sempre promesse belle. Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica, e tutto il popolo dirà Amen. Più avanti in Deuteronomio, ci ha voluto tanti anni per imparare a pronunciare quella parola per me, 28 versetto 15, ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, per osservare con cura tutti i suoi comandamenti e tutti i suoi statuti che oggi ti prescrivo, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Quindi qual era la richiesta di Dio? Tutti, non 99 e magari uno non ubbidisce. Dio dice tutti, dovete ubbidire tutti, e questa è quella che la legge chiede da noi, un'obbedienza totale, perfetta. Quanti di voi siete aggiunti a questa perfezione? Solo Andrea, non ci credo. In Cristo forse, Cristo ha fatto per te. Allora torniamo in Galati, capitolo 3. Or tutto coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevere in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Qui Paolo dichiara che è chiaro, è manifesto che nessun uomo, nessuna donna sarà giustificato attraverso l'ubbidienza alla legge. Anche in Romani 3:23, un versetto che conoscete tutti a memoria, no? Com'è Romani 3:23? Tutti hanno peccato e sono venuti privi della gloria di Dio. Tutti. Non io no e voi sì, o solo Enzo no e il resto. Tutti, tutti. E Paolo dice, è chiaro, è manifesto che nessun uomo sarà giustificato per la legge, perché la legge Dio non ha dato per giustificare l'uomo, se lo credete o no. E poi lui cita questo versetto che viene da Habacuc, che viene citato anche in Romani capitolo 1 versetto 17: il giusto vivrà per fede. Quindi chi sarà giustificato di Dio è uno che vive per fede. Dio ha dichiarato delle cose nella sua parola, io per fede li credo. Per fede io credo che chi il Figlio ha liberato è libero veramente. Voi credete questo? Io sono libero, non ho bisogno di essere liberato dei peccati dei antenati, come dicono il G12 adesso, questa nuova dottrina che vola in Italia. Io credo a questa promessa. Gesù ha detto, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Io ci credo. Anche se magari i miei sentimenti, magari domani io mi sentirò giù a dire, Signore, dove sei? Ma per fede, Signore, tu mi hai promesso e io so che tu sei con me, anche se non ti sento, anche se mi sento male, tu sei con me, perché tu hai dichiarato e tu sei un Dio verace. Il giusto vivrà per fede. Questo è un versetto che ha trasformato la vita di Martin Lutero. Voi conoscete chi è Martin Lutero? Il padre della Riformazione. Martin Lutero è un prete cattolico tedesco. Lui era venuto a Roma e ha visto tutto quello che combinavano il Papa e i Vescovi qui a Roma, è stato scandalizzato, è tornato in Germania e lui ha scritto 95 tesi basati sulla parola di Dio, che smascheravo le eresie che c'erano a quei tempi, per esempio indulgenza, che io non potevo pagare con soldi, il perdono dei peccati, che era uno strumento che la Chiesa Cattolica ha usato per fare un sacco di soldi e che lo fa ancora, se vuoi che vengano dette le messe per i tuoi parenti che sono morti devi pagare, se vuoi un funerale più grande devi pagare più soldi, eccetera eccetera eccetera. E questo uomo che era un prete cattolico, non so se avete mai letto un po' della sua vita, ma lui era un uomo che veramente cercava Dio, lui voleva conoscere Dio in verità e quindi lui cercava a modo suo, lui addirittura si autoflagellava perché voleva essere più consacrato a Dio. Non avete mai visto nelle Filippine questi che si autoflagellano ancora oggi? Alcuni addirittura si inchiodano il giorno di Pasqua su una croce per in qualche modo meritare il favore di Dio. Lui faceva pellegrinaggi in ginocchio, lui digiunava per settimane, lui addirittura in inverno andava fuori a pregare tutta la notte sotto la pioggia. E in tutte queste cose lui non ha trovato Dio. Poi un giorno lui stava leggendo il libro di Romani e lui è arrivato al capitolo 1, versetto 17, il giusto vivrà per fede. E per lui era come, non so se per voi era così, ma per me anche la mia conversione era un po' così. In un certo momento, quando io ho letto nel Vangelo di Giovanni capitolo 8, quando Gesù ha detto chi è senza peccato scagli la prima pietra, e per me era come qualcuno ha acceso una luce e ha detto ho capito, tu sei il figlio di Dio e io credo in te. E per lui era così, lui ha letto quel versetto, il giusto non vivrà per i suoi flagellazioni, eh? Il giusto sarà per fede in quello che Cristo ha fatto. E quindi poi questa rivelazione della Sacra Scrittura che lui ha fatto ha scatenato una rivoluzione in Europa. E poi anche noi siamo frutto di questo, se vogliamo riconoscere o no, le chiese evangeliche sono nate dalle chiese protestanti. Anche se adesso la chiesa luterana è completamente allontanata dalla fede, ma siamo nati da quel ceppo. Il giusto vivrà per fede. Ora la legge, versetto 12, non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di essa. Quindi la legge non è per fede. La legge, la fede, noi crediamo nell'opera di Cristo, la legge dice che noi dobbiamo operare, noi dobbiamo guadagnare. E Paolo qui ripete, se tu vuoi vivere per la legge, devi vivere in mezzo, ogni giorno, ogni minuto della tua vita. E Giacomo in capitolo 2, di versetto 10, girate lì un secondo, velocemente, Giacomo, che dopo gli ebrei e prima di Pietro. Chiunque infatti, e poi Marco ha detto Giacomo è un duro, sembra a volte che Giacomo predica la legge, ma qui Giacomo dice una cosa molto interessante. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. E anche tante volte noi evangelici sviluppiamo un nostro standard di giustizia, no? Ma quello là che fa Tino e quello che fa Nino sono grossi peccati, ma i miei, sai, sono quei piccoli bugie bianche, magari non sono così cattive, no? E quindi abbiamo la nostra autogiustizia, io sono più santo di loro, no? Ma Giacomo dice, se tu, Craig, manchi in solo un punto, anche una piccola bugia bianca, per Dio hai fallito. hai fallito lo test, come ha detto Marta, hai fallito la prova, hai fallito l'esame. E noi viviamo in un paese dove la maggior parte della gente, loro credono che saranno giustificati per le loro opere, no? Io vado a messa, faccio le preghiere, mi confesso, do soldi, sono un bravo uomo, io lavoro per la mia famiglia, no? Se parliamo con tutti, loro credono che questo basterà. Ma la parola di Dio dice, se tu manchi solo un mezzo secondo in tutta la tua vita, per Dio sei spacciato. È come se forse tutti noi magari ci mettiamo ognuno in una canoa, no? E dobbiamo fare 100 chilometri per arrivare all'isola di Hawaii, per salvarci. Magari la nostra nave, andiamo in una crociera cristiana, tutta la chiesa, no? La nave sta per affondare, quindi ci mettiamo tutti in una barca e dobbiamo remare fino alle Hawaii, no? 100 chilometri per la salvezza, no? E magari cominciamo, dopo 5 chilometri Nino e Giussi si sviluppa un piccolo buco nella loro barca e si affondano, e noi, pace fratelli, io vi benedica. Ma poi andiamo un po' più avanti, magari facciamo 50 chilometri e come le sorelle giovani stanno chiacchierando troppo, non vedono un squalo che fa girare la loro barca, e noi, sorelle, buon appetito. E poi magari mano a mano tutti si affondano, e io arrivo, sono solo un chilometro, no, facciamo, io sono solo 100 metri dai Hawaii, 100 metri, e sono quasi arrivato alle Hawaii, no? E poi viene un grande onda, giro la barca e io mi affondo anche. Avete compreso un po' il concetto? Siamo tutti affondati. Magari voi un po' prima e io un po' dopo, ma ci siamo tutti affondati, nessuno è arrivato sull'isola e nessuno si è salvato. E questo è lo stesso concetto che abbiamo con la legge di Dio. Se tu non arrivi perfettamente in ogni cosa, sei fallito. Sei fallito. E tornando qui in Galati, versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi qui in versetto 13 dichiara che Cristo, che era perfetto, che lui era senza peccato, che lui ha adempiuto la legge in ogni momento della sua vita, lui è diventato per noi una maledizione. Lui ha preso su di sé la maledizione che noi meritavamo. Qui Paolo sta citando Deuteronomio 21-23, vogliamo girare lì un secondo per farvi vedere questo versetto che parla della maledizione chi è appeso su un albero. Deuteronomio 21, 23, o 22 e 23. Se uno ha commesso un delitto che merita la morte ed è stato messo a morte e tu l'hai appeso a un albero, il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché colui che è appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra dell'Eterno, il tuo Dio ti dà in eredità. Quindi questo è il versetto che Paolo sta citando. Chi ha commesso un delitto che merita la morte? Allora, se tutti noi siamo in una stanza e Gesù Cristo è in quella stanza, chi ha commesso un delitto che merita la morte? Secondo voi? Noi tutti quanti? Noi tutti quanti meritiamo la morte perché siamo privi, siamo venuti meno, abbiamo peccato, siamo venuti privi della gloria di Dio. E quindi noi che meritavamo la morte e meritavamo di essere appesi su un albero, diciamo, una cosa vergognosa, perché loro appendevano lì per vergognare, per far vedere alla gente che questo era un criminale. Anche ho visto l'altro giorno un documentario che hanno appeso Mussolini e sua moglie dal balcone, no? Che tutti potevano vedere il grande duce è ridotto a niente. E anche noi c'è stato un scambio. Noi che eravamo noi che meritavamo la morte, che eravamo maledetto da Dio, come questo uomo che era appeso sull'albero, Gesù ha preso il nostro posto. E anche in 2 Corinzi 5, versetto 21, cominciamo in versetto 20, 2 Corinzi 5, 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Quindi, Egli, chi è Egli qua, in versetto 21? Qualcuno sa? Dio. Dio. Poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi, colui, chi è colui? Ecco, colui è Gesù. Dio ha fatto essere peccato per noi Gesù, che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Quindi c'è stato un scambio. Gesù ha preso su di sé i nostri peccati, Lui ha preso su di sé il giudizio che noi meritavamo, e Lui è stato appeso come un omicidio su quell'albero per noi. E noi per fede abbiamo preso la sua giustizia. Voi potete dichiarare questa sera, io sono la giustizia di Dio, ditelo. Noi possiamo confessare che la parola di Dio, amen? La confessione positiva. Non potete confessare un Mercedes perché forse non è la volontà di Dio che avete un Mercedes. Ma la parola di Dio possiamo confessare, io sono la giustizia di Dio. In virtù di colui che è morto per me. Noi siamo santi. San Gregorio, voi che conoscete il mio indirizzo email, no? Perché i miei colleghi mi prendevano a dire, ecco arriva il prete, San Gregorio. E io una volta ho detto, io sono un santo. Presuntuoso. E io ho detto, ma non sono santo perché io sono più bravo di voi. Io sono un santo per il sangue di Gesù Cristo, per merito suo. Io sono un santo, ho detto anche voi potete essere santi, se voi lo accettate. E anche qui in Galati, qui versetto 13 dice, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Quindi qual era la maledizione della legge? Che se voi non perseverate in ogni cosa, sarete maledetti. Come non abbiamo perseverato in ogni cosa, siamo maledetti. Ma Gesù ci ha riscattato, quindi una parola di come quando uno andava a riscattare un schiavo, andava al mercato e comprava quel schiavo. Non mi ricordo la parola in greco, ma ci sono queste diverse parole dei tipi di schiavi. E la parola che Paolo usa è quella parola del padrone che va a riscattare un schiavo, quindi paga per la sua liberazione dal mercato dei schiavi e poi lo rende libero. Io ti ho comprato la tua libertà, adesso tu sei libero. E noi siamo come quei schiavi che dal loro libero arbitrio, dalla loro volontà, poi si sono fatto mettere un anello nell'orecchio per dichiarare che vuoi essere tuo servo per sempre. Noi siamo doulos di Dio, i servi di Dio, ma della nostra propria volontà. Lui ci ha riscattato, ci ha dato la libertà, ma io spero che tutti noi abbiamo detto: Signore, voglio essere tuo servo, voglio essere tuo doulos, tuo schiavo, della mia libera volontà. Cristo ci ha riscattato dalla maledizione, essendo diventato maledizione per noi. Noi che eravamo maledetti, Lui è diventato maledetto. Perciò Lui esclamò sulla croce: mio Dio, perché mi hai abbandonato? E questo è quello che forse esclameranno tutti i peccatori che muoiono senza Cristo. Fatto che loro un giorno staranno davanti al trono di Dio e loro vedranno Dio in tutta la sua gloria. Loro vedranno quello che hanno rifiutato. E poi Dio dirà: allontani da me, operatore di iniquità. Questo sarà il tormento, di vedere il Signore nella sua gloria, di vedere quello che loro potevano avere in Cristo e poi di essere eternamente separato da Dio. Cristo è diventato maledizione per noi, versetto 14, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili, in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi noi riceviamo la nuova nascita, riceviamo il battesimo dello Spirito Santo per fede. Non deve sudare, non deve andare sul Monte Grappa, tu devi credere. E ci vuole fede di un piccolo fanciullo per credere. Tante volte noi vogliamo ragionare intellettualmente tante cose, quando il Signore ci chiede solo di credere. Io ho detto: così, credetelo, come un piccolo bambino, no? Sicuramente voi avete visto con i vostri figli, no? Se tu dichiari una cosa, anche se è falsa, loro hanno un tale fede e una fiducia in te che loro credono, perché tu sei papà o tu sei mamma, e loro hanno una piena fiducia in te che tu li ami e non li mentirai, anche se non è vero, e loro ci credono. Abigail ormai non crede tutte le cose che dico, perché poi crescono, diventano più furbi. Io dico una cosa a Josh: vero? Quando scherzo con loro, Josh dice: vero? E Abigail: non è vero. E Josh: sì, è vero, ha detto papà, che è così. Il Signore vuole che abbiamo la fede di Joshua, no? Papà ha detto, mio papà ha detto, basta, per me questo è abbastanza, papà ha dichiarato. E la cosa bella è che il nostro Padre Celeste non è come me, che prende in giro i suoi figli. Tutto quello che Lui dice è verace, tutto. E come ha detto Mark, il nemico vuole mettere sempre in dubbio questo. Dio ha detto. Ma sei sicuro che Dio ha detto? Vuole sempre mettere in dubbio la parola di Dio e il nostro rapporto con Lui. Quindi la promessa dello Spirito e tutte le promesse di Dio sono per fede. Il mio popolo perisca per mancanza di conoscenza. Fede viene per udire e udire la parola di Dio. E noi vogliamo diventare un popolo della parola, no? Che non solo è qua, ma come ha detto anche Marco alla fine dello studio, che non è solo un intellettuale, se io conosco tanti fatti riguardo a Dio, ma io conosco anche qua, che è vero, e lo sperimento ogni giorno che è vero, le sue promesse. Ci ha riscattato dalla maledizione, quindi tutte le maledizioni. Non mi ricordo se in Colossesi o Filippesi, ma è scritto che Gesù ha inchiodato tutte le cose che erano scritte contrarie a noi. Dov'è Mark? Quello. Never mind. Comunque in Filippesi o Colossesi, voi conoscete questo versetto, no? Dice: tutte le cose che erano scritte contrarie a noi, Gesù ha inchiodato, quindi tutte le accuse della legge di Dio, al quale siamo venuti meno. Uh, Versetto 15, fratelli, io parlo alla maniera dei uomini, quindi Paolo vuole spiegare tutto questo patto, questo contratto che abbiamo con Dio. Se un patto è ratificato, benché sia patto di uomo, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Quindi Paolo dice, io parlerò in termini umani in modo che voi potete comprendere chiaramente cosa voglio trasmettervi. Se Silvana e Enzo fanno un contratto, no, per comprare una casa o qualcosa, e tutti e due firmano quel contratto, non si può più cambiarlo quando tutti e due parti mettono la firma. E questo in un certo senso era il patto della legge. Dio ha detto, questa è la mia parte e la parte tua è ubbidienza, voi dovete ubbidire e io vi benedirò. Era un patto fatto in due parti. Ma qui Paolo dichiara che il patto che Dio ha fatto con Abramo era precedente la legge. Quindi lui dichiara che il patto che Dio ha fatto con Abramo non viene annullato con questo altro patto che è la legge. Non è stato mai annullato. Il patto di fede è sempre esistito. Infatti tutti i santi nel Vecchio Testamento, io per tanti anni credevo che quelli nel Vecchio Testamento erano salvati per ubbidienza alla legge, ma loro erano salvati nello stesso modo che noi siamo stati salvati. E qui in versetto 16 Paolo spiega perché è questo. Ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. La scrittura non dice alla sua discendenza, quindi tanti. Chi erano i tanti discendenti di Abramo? Qualcuno sa? Nessuno sa. Le discendenze, il popolo di Israele, giusto? Le sue discendenze, plurale, era il popolo di Israele, il popolo di Dio, no? Qual era, abbiamo visto anche mercoledì scorso, qual era la claim to fame, qual era, in che cosa mettevano la fede il popolo ebraico ai tempi di Gesù? Noi siamo figli di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, no? E Gesù ha detto in Giovanni, se voi fosse veramente figli di Abramo, figli di fede, avreste creduto le mie parole, perché lui dice, Abramo ha visto i miei giorni e lui aveva gioia. Quindi Paolo qui dichiara che la promessa fu fatta ad Abramo e alla sua discendenza, una persona. La scrittura non dice alle e alle discendenze, come se si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla sua discendenza, cioè Cristo. Quindi qui chiaramente Paolo dichiara Cristo. Allora qual era la promessa che Dio ha fatto a Abramo? Sì, era una promessa di fede, ma la promessa era attraverso di te tutte le nazioni della terra, tutte le famiglie della terra saranno benedetti attraverso il tuo seme, quindi unico, non il tuo, qual è il plurale di seme? Semi. Non attraverso i tuoi semi tutto Israele, la tua discendenza, ma una. E Abramo per fede, scritto, lui ha creduto Dio e Sara ha avuto Isacco, che poi in lontananza era il padre poi di Gesù Cristo dopo tanti anni. Ma Dio ha detto a Abramo, nel tuo seme una persona, tutte le famiglie della terra saranno benedette, il Messia, il Salvatore del mondo. E quindi anche i santi nel Vecchio Testamento erano salvati per fede in un avvenimento futuro. Anche Abramo, la sua fede non era tanto nel fatto che lui avrebbe avuto Isacco, un figlio carnale con Sara, era anche questo. quella era più una promessa temporale di quel momento, ma lui era giustificato perché lui ha creduto alla promessa di Dio che attraverso un giorno la tua discendenza verrà il Messia, che lui sarà il salvatore di tutto il mondo. E quindi anche i santi nel Vecchio Testamento erano salvati per fede, non per obbedienza alla legge. Versetto 17: ora io dico questo, la legge è venuta dopo 400 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Quindi il patto della legge è venuto dopo 430 anni, Dio ha dato la legge a Mosè. E Paolo dice che il nuovo patto veramente è venuto prima, il patto di grazia, la salvezza per fede. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Or Dio lo donò ad Abramo mediante la promessa. Un'eredità, già un'eredità, cosa vuol dire un'eredità? È una cosa che tu hai guadagnato. No, non è più un'eredità, è un tuo pagamento, no? È una tua recompensa. Se tu hai lavorato per quella cosa, è una recompensa che tu meriti. Come voi, andate in fabbrica dove lavorate, tu lavori le tue ore, lavorate, e poi alla fine del mese, al 10 del mese prossimo, il tuo datore di lavoro ti dà la recompensa. Questo non è un'eredità. O io ti voglio bene, dipendente mio, e quindi ti do questo stipendio. No, tu hai guadagnato quel stipendio, e quindi non è un'eredità. Ma se lui ha figli, un giorno lui muore, i suoi figli ereditano l'eredità perché hanno sudato, perché hanno fatto pellegrinaggi, perché hanno fatto tante preghiere, papà per favore dammi l'eredità. No, loro ereditano l'eredità perché sono figli, è il loro diritto perché sono figli del Padre, come anche noi siamo figli di Dio per fede e siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo. La parola di Dio è una cosa meravigliosa, no? Noi siamo coeredi di Cristo. Gesù ha detto: non vi chiamo servi, io vi chiamo amici, fratelli. No, è una cosa meravigliosa di pensare che Gesù è nostro fratello grande, che ci guarda ogni momento della giornata. E quindi nella legge, la legge ci dice fare, 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 ma la fede dice che è già fatto. E questo è il vero cristianesimo. Non è tu devi fare, 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 tu devi credere quello che Gesù ha fatto. E purtroppo tante volte noi mettiamo il carro davanti al cavallo nel nostro cammino cristiano. Ah, io devo sudare, devo meritare, così Dio mi amerà, così Dio benedirà la mia vita. No? Tu stai cercando di adoperarti secondo la legge. E in un certo senso sarai maledetto. Dio non può benedire questo, perché se Lui ti dà una benedizione per quello che tu hai fatto, allora tu puoi vantarti. E tu puoi dire: io l'ho meritato. Ma non è possibile, dice, non... voi avrete la mia benedizione per fede. Credete le mie promesse e io vi benedirò. E quindi la legge ci dice: tu devi fare questo, no? E la grazia dice: io posso, no? La legge dice: voi dovete alzarvi domani alle 5:30, dovete pregare per un'ora, voi dovete farlo, ok? E io vi sto ordinando come vostro pastore, e se non lo fate io vengo a darvi scolacciate alle 7 di mattina, no? Allora quanto sarete motivati, no? Se avete paura di me, come purtroppo accade in alcune chiese, autoritarie, magari tu ti alzerai, no? Oh mio,
Dai, moglie, svegliati, dobbiamo, perché se passa il pastore non stiamo pregando, prenderemo botte, no? Purtroppo in tante chiese è così, alcune chiese, non tante, spero. Cioè, non che c'è questo fatto di alzarsi, ma c'è questa mentalità, no? E mi ricordo un fratello mi ha raccontato di una chiesa lì a Napoli che magari prima del culto i fratelli erano lì, parlavano, sai, parlavano fra di loro. Quando entrava il pastore nella sala, tutti sai, oh, alleluia, cioè, e lui diceva, ma com'era ipocrisia, cioè, tutta questa scenata perché è entrato il pastore, ma il Signore non ci stava guardando un minuto prima, no? Ma noi non dobbiamo avvicinarci a Dio per paura, sai, io devo farlo, è un obbligo della legge. Noi dobbiamo dire, io posso leggere la mia Bibbia. I fratelli cinesi non hanno neanche la Bibbia. Che privilegio che ho, che ogni mattina posso alzarmi e leggere la parola di mio padre, come ha detto Mark, la lettera di amore che mio babbo mi ha scritto. Che privilegio io ho di alzarmi e pregarlo, di avere comunione, di essere immerso nella sua santa presenza. È un privilegio, no? E questo è la grazia, questo è il cammino, il vero cristianesimo. Non io devo, io posso. Io ho il privilegio di essere un figliolo di Dio, e perciò io camminerò rettamente perché io amo mio padre, non perché lui sta lì con un bastone e appena che sgarra un po', zac. Lui ci disciplina, è vero, perché ci ama. Ma il nostro legame con Dio non è merito nostro, è merito di suo figlio. In Efesini capitolo 1, noi siamo fra gli amati. Voi siete amati di Dio. Ma non perché siete stati bravi Boy Scout oggi. Voi siete amati da Dio per quello che Gesù Cristo ha fatto per voi. Voi avete creduto questa promessa e quindi siete fra gli amati. Abramo ha creduto Dio e è stato dichiarato giusto. Non mi ricordo dove è questo versetto, dovrei cercarlo. Ma questo versetto dice che tutte le promesse di Dio sono sì e amen. No? Qui abbiamo studiato come Abramo fu giustificato perché lui ha creduto le promesse di Dio. E quel versetto, forse qualcuno sa dove è, non mi viene in mente in questo momento. Tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Voi conoscete cosa vuol dire amen? Qualcuno? Così sia, esatto. Signore, la tua promessa per me è questo. Sì, e così sia. Questo è il cammino di fede. Signore, la tua parola dichiara questo. Io sono libero, il peccato non avrà dominio su di me. Sì, e così sia nella mia vita. Il diavolo vuole, adesso c'è girando le chiese questa dottrina del G12, che i credenti dopo la nuova nascita, anche dopo essendo battezzati nello Spirito Santo, devono essere liberati dai peccati di antenati. E purtroppo è una dottrina che sta girando molte chiese qui in Italia in questo momento. Ma questa è una dottrina diabolica, è proprio dall'inferno, perché invece di liberare i credenti, li leghi ancora di più. Nel pensare allora l'opera di Cristo non è stata neanche completata nella mia vita. Ma come il versetto che ho citato prima, Gesù ha detto chi il figlio ha liberato e quanto è libero? Mezzo libero? Tre quarti libero? Come ha detto Gesù? È veramente libero, completamente libero. E allora io a questo promesso di Gesù dico sì e così sia. Ma mi interessa quello che insegnano in queste chiese. Le promesse di Gesù nella mia vita e sia amen. E purtroppo Purtroppo questa dottrina sta distruggendo la vita spirituale di molti fratelli. Dobbiamo pregare veramente che il Signore spazza via questa menzogna delle chiese, che poi abbassano queste dottrine su un versetto del Vecchio Testamento dove Dio ha detto: io visiterò i peccati dei padri sui figli fino alla seconda generazione. Ok, quello è un versetto nel Vecchio Testamento, ma noi dottrinalmente guardiamo solo il Nuovo Testamento. Noi non prendiamo dottrine del Vecchio Testamento, perché se lo facciamo possiamo venire fuori con le dottrine più strambe e pericolose. Per esempio Saul che va con i profeti, voi conoscete quella storia, no? E si spoglia e profetizza. Quindi uno potrebbe tirar fuori da quello: allora quando si profetizza bisogna spogliarsi, no? Magari voi ridete, ma in certi ambienti tirano fuori, cioè interpretano la scrittura così, i testimoni di Geova, tutti i setti. Loro tirano fuori un versetto magari del Vecchio Testamento, lo raggirano e poi vengono fuori delle eresie. Ma comunque abbiamo appena letto che Cristo ci ha liberato anche da quella maledizione, no?